All'inizio degli anni Ottanta guardavo praticamente tutte le serie TV e ce n'era una in particolare che mi piaceva un sacco. Avevo 9 anni quando la serie esordì in Italia il 28 giugno 1981 in prima serata su Rai 2 ed era in qualche modo un po' strano che piacesse ad un ragazzino appassionato di azione e fantascienza. Va detto che non c'era molta scelta all'epoca. Serie cult come Magnum PI o A-Team sarebbero arrivate qualche anno dopo e la ricezione dei canali privati, oltre alla Rai, non era sempre scontata. C'era però qualcosa che mi ipnotizzava di questa serie, che nell'originale giocava sul cognome dei personaggi ed era stata intitolata Heart to Heart, che in italiano, per riprendere l'assonanza, era stata battezzata Cuore e Batticuore. Iniziamo col dire che col senno di poi era una serie insopportabilmente posh e snob, in cui si cercava di passare costantemente il messaggio che possono esistere persone incredibilmente ricche, ma anche incredibilmente buone, generose e altruiste. Insomma, se nella società c'erano persone molto, probabilmente troppo ricche, era un fatto positivo e l'ordine sociale che occupavano non era minimamente messo in discussione. Per quanto illuminati, condiscendenti e democratici, i protagonisti restavano i padroni assoluti e i servi, il loro maggiordomo in particolare, restava servo e ben contento di esserlo, visto che il loro rapporto era ammantato da una spessa coltre di paternalismo ipocritamente egualitario. Il messaggio di soft power trasmesso era chiaro: il capitalismo è cosa buona e giusta, che ci siano persone ricchissime è normale e anzi il loro contributo al bene comune è proporzionale al loro benessere e la differenza la fanno le persone che con la ricchezza possono scegliere di fare ottime cose, avere buon gusto e nobili obiettivi oppure no. Era poi rassicurante e piacevole cullarsi nell'identificazione con questa coppia che rappresentava l'esatto opposto di tutti i problemi delle famiglie normali. Erano pieni di soldi, affiatatissimi, non avevano una preoccupazione al mondo, avevano belle macchine e case stupende, non avevano figli, qualcuno si prendeva cura di loro giorno e notte e potevano dedicarsi alle loro avventure in piena libertà. Jonathan e Jennifer Hart, questi i nomi dei protagonisti, sapientemente accomunati persino dall'iniziale, erano lo specchio di quella adultità patinata che così piaceva al pubblico borghese degli anni Ottanta. C'era nel loro protagonismo una riscoperta del lusso e del modo di vivere a cui ambire, almeno in piccolo, nelle vite, nelle case, negli abiti e nelle abitudini delle persone comuni, circondandosi di oggetti figli di un nuovo consumismo improntato all'imitazione di un benessere moderno e di buon gusto, ispirato dalle riviste, dal cinema, ma soprattutto dalla televisione. Di tutto questo, a me che avevo più o meno 10 anni, importava poco o nulla. Quello che mi affascinava era il rapporto idilliaco tra i due protagonisti, marito e moglie ideali, bellissimi, ricchissimi, invidiatissimi, ma soprattutto affiatati all'inverosimile, perennemente innamorati e pieni di attenzioni l'uno per l'altra, e così diversi dalla mia famiglia, che, come tutte le famiglie, era invece piena di problemi e contraddizioni. Quella coppia era per me l'ideale della coppia che in futuro avrei formato con una donna, la compagna che avrei scelto unica e sola per vivere la mia vita adulta, una vita piena di viaggi e avventure, ma che ogni sera si concludeva nell'intimità coniugale più perfetta. 40 anni più tardi, dopo le mie relazioni e i miei matrimoni, mi sento di dire che la distanza tra quell'ideale e la realtà è stata quantomeno abissale, anche se da una parte sono state tutte, qualcuna più e qualcuna meno, relazioni bellissime e dall'altra parte non sono mancati i viaggi e le avventure. Ma quell'intimità perfetta, quell'essere una squadra oltre che una coppia, quell'essere senza segreti e idealmente complementari è, per fortuna aggiungerei, sempre mancato. Mentirei però se dicessi che quel modello non mi è in qualche modo entrato in testa, quell'idea che una coppia di adulti debba essere altro rispetto a una società di comodo in cui si sopravvive a mutui, bollette e figli recalcitranti. Eppure, dietro il trucco, le luci e le sceneggiature compiacenti di questi telefilm, si nascondevano segreti e drammi ben più interessanti delle loro trame scontate e rassicuranti. Ed è in queste storie che proveremo ad entrare in questa puntata, ma come sempre è meglio cominciare dall'inizio. Heart to Heart, in italiano cuore e batticuore, nasce dalla penna magica dello sceneggiatore Sidney Sheldon alla fine degli anni 70, per arrivare in televisione per la prima volta sul canale ABC il 25 agosto 1979. A quel tempo Sheldon ha 62 anni ed è già una leggenda di Hollywood. Nato a Chicago, arriva a Los Angeles nel 1937 per lavorare alla Universal Studios come lettore di manoscritti a $17 l'ora. Nel 1941 parte per la Seconda Guerra Mondiale come pilota della Air Force e al suo ritorno inizia a scrivere la sceneggiatura di un film, A Sud di Panama, una storia di fantaspionaggio in cui si immagina l'invenzione dell'arma dell'invisibilità e la rete di spie e rapimenti per impossessarsene. Nel 1947 Sheldon scrive il suo capolavoro, la sceneggiatura di Vento di primavera, il cui titolo originale, The Bachelor and the Bobby Soxer, suona in italiano più o meno come Lo scapolo e la ragazzina, un piccolo capolavoro teatrale ma che oggi, molto probabilmente, farebbe alzare più di un sopracciglio per la sua trama quantomeno ambigua. Il film racconta la storia di Dick, un pittore che ha anche un sofisticato scapolo sulla quarantina, interpretato da Cary Grant, e della giovanissima Susie, interpretata da Shirley Temple, che ha 17 anni e prende una cotta per lui, arrivando a intrufolarsi nel suo appartamento. Quando la cosa viene scoperta, lo zio di Susie, che è uno psicologo, e la sua sorella maggiore Margaret, un giudice, interpretata da Myrna Loy, decidono di obbligare Dick a frequentare la ragazzina, con l'inquietante convinzione che questo avrebbe portato Susie a farle passare la cotta. I due si frequentano per un po' e il vento di primavera è proprio questa ventata di gioventù ed energia che irrompe nella vita dell'artista maturo ma anche in quella degli avvocati e dei giudici che compongono la famiglia di Susie. Alla fine, dopo una babele di incomprensioni e interferenze culturali tra gli ambienti disparati che vengono a confronto in questa situazione, diciamo così, anomala, tutto si rasserena sul finale, in cui Dick si innamora di Margaret, la sorella più grande di Susie, mentre la ragazzina torna con il suo fidanzato coetaneo. Il film vincerà l'Oscar per la migliore sceneggiatura nel 1948 e da qui in poi Sheldon metterà in fila una incredibile serie di successi e di trofei per le sue sceneggiature e per i suoi romanzi, firmando anche due serie TV di incredibile successo. La prima, del 1965, è la celeberrima I Dream of Jeannie, che in Italia divenne Strega per amore, e la seconda è proprio Heart to Heart, cuore e batticuore. La trama della serie è data, come in quasi tutte le serie TV dell'epoca, non tanto da uno svolgersi di eventi in continuità tra una puntata e l'altra, ma da una situazione di base, con personaggi e contesti ben definiti, e avventure indipendenti, tutte diverse una dall'altra, senza un chiaro ordine cronologico, tanto che in Italia la Rai le trasmise in un ordine diverso da quello originale, una scelta che all'epoca veniva fatta per diverse serie straniere agli esordi. Col tempo lo spettatore conosce sempre meglio i personaggi principali e il mondo in cui si muovono, affezionandosi e tenendoli come punti di riferimento, mentre la novità è introdotta dalla trama dell'avventura che devono affrontare, che spesso include una guest star, un personaggio famoso che recita di solito solo per una puntata, impersonando il cattivo di turno, una vittima o facendo un semplice cameo nell'episodio. Cuore batticuore ha come protagonista una coppia ricca e felice. Lui è Jonathan Hart, amministratore delegato della Hart Industries, una multinazionale con base a Los Angeles, e sua moglie Jennifer è una giornalista freelance. I due ricchi coniugi vivono una vita nel lusso e in giro per il mondo si trovano spesso coinvolti in casi di contrabbando, furto, spionaggio industriale e internazionale, o più comunemente omicidio. Nella loro proprietà di Bel Air sono assistiti da Max, fedele maggiordomo, cuoco e autista, che qualche volta li aiuta nei loro casi. Jonathan Hart possiede una Mercedes 300 TD, una convertibile Rolls-Royce Corniche verde scuro e una Mercedes-Benz SL Roadster gialla, con targhe personalizzate della California, Hart 1, 2 e 3. La sequenza dei titoli di testa mostra anche Jonathan Hart alla guida di una Ferrari Dino 246 GTS rossa e sempre nei titoli si può capire che possiedono anche un jet privato, un Grumman Gulfstream 2 per la precisione. Il loro adorato cane da compagnia è un piccolo Lochen di nome Freeway, chiamato così perché la coppia l'ho adottato dopo averlo trovato a vagare in autostrada. Qualcuno notò subito che la trama, così come era già stato in modo molto più evidente con Strega per amore, che ricalcava pesantemente la trama di Vita da strega, Anche Cuore Batticuore non era così originale e ricordava molto L'Uomo Ombra, un film del 1934 che ebbe un enorme successo, tanto da dare origine a una serie televisiva nel 1957. Anche qui c'era una coppia ricca e alla moda, dedita all'investigazione, senza figli e con un affezionato cagnolino da compagnia. E guarda caso, anche qui recitava Myrna Loy, star dei maggiori successi di Sheldon. La cosa non impedirà a Cuore Batticuore di vincere un Golden Globe ed essere nominata per altri 14, e di essere nominata per 6 Emmy, per citare solo i premi principali di questa incredibile serie. In realtà la trama di Heart to Heart nasce da un copione scritto da Sheldon per la CBS nei primi anni 70, intitolato Double Twist, in cui un uomo e una donna sono sposati, ma sono entrambi agenti segreti. L'opera rimase in un cassetto per diversi anni, finché il leggendario produttore Aaron Spelling, per capirci quello di Charlie's Angels, Love Boat, Dynasty, Beverly Hills 92-110 e Melrose Place, solo per citarne alcuni, decise di adattare l'idea a una serie televisiva insieme a Leonard Goldberg. Spelling e Goldberg affidarono la sceneggiatura e l'adattamento a Tom Mankiewicz, che all'epoca aveva già all'attivo diverse sceneggiature di successo, tra cui 3 film di James Bond. Mankiewicz rielaborò la sceneggiatura originale di Sheldon, che prese il nome definitivo di Heart to Heart, enfatizzando l'aspetto romantico della coppia, e fece anche il suo debutto alla regia con l'episodio pilota, come concordato coi produttori, rimanendo in seguito come consulente creativo della serie. La prima scelta dei produttori per il ruolo di Jonathan Hart fu Cary Grant, seguendo la tradizione dei personaggi maschili disegnati da Sheldon, ma l'attore, ormai 75enne, si era già ritirato da tempo. Venne anche considerato George Hamilton, che spesso aveva recitato nella parte di personaggi ricchi e altolocati, ma Aaron Spelling si rese subito conto che Hamilton sarebbe risultato antipatico e snob, mentre Robert Wagner, con la sua aria elegante ma informale e il suo sorriso sornione, sarebbe subito piaciuto a tutti. Per la parte femminile di Jennifer si pensò subito a Natalie Wood, la moglie nella vita reale di Robert Wagner, ma questi si oppose, proponendo invece Stephanie Powers, che aveva già lavorato con lui in Operazione Ladro e che sbaragliò la concorrenza di Suzanne Pleshette, che aveva recitato tra l'altro negli Uccelli di Hitchcock, Kate Johnson, quella di Charlie's Angels, e Lindsay Wagner, quella della Donna Bionica. Wagner propose anche l'ex pugile Sugar Ray Robinson per la parte del maggiordomo, ma la casa televisiva si preoccupò che un uomo di colore, a servizio di una coppia bianca, potesse suscitare antipatie e polemiche. Si rivolsero quindi a Lionel Stander, che in Operazione Ladro aveva recitato proprio come amico del personaggio di Wagner e con il nome Max, che venne scelto anche per il maggiordomo degli Hart. Stander aveva una storia molto particolare alle spalle. Nato nel Bronx da immigrati russi di origine ebraica nel 1908, aveva iniziato come attore di teatro nel 1928, diventando molto popolare anche in radio grazie alla sua voce particolarissima, e dal 1935 entrò nel cast di diversi film. In quegli anni divenne anche uno dei fondatori del primo sindacato degli attori americani, lo Screen Actors Guild, e non fece mai mistero delle sue idee laburiste e del suo grande impegno sociale. Il suo impegno politico lo fece però cadere nelle reti della Commissione per le attività anti-americane del 1938 prima e del cosiddetto maccartismo degli anni 50, interrompendo bruscamente la sua carriera cinematografica. Stander si batté duramente contro queste commissioni inique, ma questo distrusse completamente la sua carriera anche in teatro. Dopo essersi arrangiato con vari mestieri, emigrò prima a Londra e poi a Roma, dove iniziò una seconda carriera. Venne scelto da Sergio Leone nel film C'era una volta al West, poi prese parte a Per grazia ricevuta, il capolavoro di Nino Manfredi, e a Milano Calibro 9 del 1972. Solo nel 1977 tornò a lavorare negli Stati Uniti grazie a Martin Scorsese, che lo volle nel cast di New York, New York, per poi approdare alla serie TV Cuore Batticuore. Ogni puntata della serie si apre proprio con una introduzione fuori campo di Lionel Stander, che con la sua inconfondibile voce, in italiano doppiata da Corrado Gaipa, racconta:
This is my boss, Jonathan Hart, a self-made millionaire. He's quite a guy. This is Mrs. H. She's gorgeous. She's one lady who knows how to take care of herself. By the way, my name is Max. I take care of both of them, which ain't easy. Because when they met, it was murder.
Che nella versione italiana suona così.
Questo è il mio capo, Jonathan Hart. Un miliardario che si è fatto da sé. Un tipo molto in gamba. E questa è la signora Hart. Gran bella donna. Veramente degna di lui. Ah, dimenticavo, io sono Max. E mi occupo di loro. E non è una cosa facile, perché il loro hobby è il delitto.
La serie, dopo un esordio incerto, ebbe un incredibile successo. Funzionavano i personaggi, le ambientazioni, la splendida villa cottage nel Mandeville Canyon di Brentwood a Los Angeles, progettata dall'architetto Paul Williams nei primi anni 40 e in realtà di proprietà dell'amico di Robert Wagner, Dick Powell. Funzionavano le musiche incalzanti basate sul tema di Mark Snow, che anni dopo inventerà anche lo straordinario tema di X-Files, e il design degli abiti e dei gioielli di Nolan Miller, che qualche anno dopo disegnerà anche quelli della serie Dynasty. Funzionavano le guest star prese dalla cerchia delle nuove e vecchie glorie di Hollywood e del jet set internazionale, tra cui la tennista Martina Navratilova, l'attore italiano Rossano Brazzi e poi Adam West, Julian Newmar, Ray Milland, Ed Harris e molti altri. Ma funzionava soprattutto l'aria giovanile e sbarazzina della coppia, che però era nello stesso tempo profondamente adulta e rassicurante. Nei coniugi Hart, forse per la prima volta in televisione, compariva un esempio di persone che, pur essendo nel pieno della loro maturità economica, sociale e sessuale, mantenevano caratteristiche di dinamismo ed entusiasmo tipiche della gioventù, incluso il loro innamoramento perenne. Per la prima volta si proponeva alle coppie adulte di tutto il mondo occidentale uno stile di vita che fondeva caratteristiche della maturità e della gioventù, classe ed avventura, eleganza e dinamismo, dignità e divertimento, dicendo insomma loro che si può essere adulti e sposati senza rinunciare alla vitalità tipica della gioventù prematrimoniale. Questo, se da una parte creava nuovi elementi nello stile di vita di quegli anni, come il concetto di hobby, dall'altro creava un nuovo profilo di consumatore perfetto, adulto e quindi con una certa disponibilità economica, ma incline a spendere per beni voluttuari personali come un adolescente. Questi beni poi venivano presentati con l'ideale patina del lusso, ma il mercato degli anni Ottanta avrebbe poi messo a disposizione delle classi medio e piccolo borghesi una vasta pletora di versioni per tutte le tasche, con cui ci si poteva illudere di imitare i coniugi Hart. Certo, non ci si poteva permettere la Ferrari Dino, ma si poteva comprare una seconda macchina decappottabile per gratificare il proprio desiderio personale. Non si poteva vivere in un cottage in California da 48 acri, ma si poteva pensare di arredare la seconda casa in stile rustico americano, con pietre a vista, pelli e grandi caminetti. Anche nell'abbigliamento, gli anni Ottanta vedono la nascita, per gli adulti, di uno stile completamente nuovo, l'elegante ma sportivo, con camicie aperte, giacche sportive, jeans con un taglio raffinato, scarpe comode, magari senza lacci, occhiali pensati per le attività all'aria aperta, orologi costosi ma più grandi e robusti e nuove acconciature per i capelli. Il tutto con l'immancabile riferimento agli sport di lusso, come la vela, il golf, il polo e l'equitazione. Non siamo ancora all'infantilizzazione dell'adulto, che arriverà nei decenni successivi, ma si comincia a sdrammatizzarne il ruolo, dotandolo di una nuova ironia, di giocosità, di situazioni ambivalenti e di una emancipazione personale rispetto ai ruoli rigidi della società borghese, il tutto seguendo l'unico grande faro di una urgenza di rinnovamento delle vite, degli armadi e delle case, che una nuova e potente ondata consumistica sospingeva con ogni mezzo. Cuore e batticuore si piazza proprio lì, alle origini di questo profondo cambiamento di immagine, che può sembrare superficiale, ma coinvolse la vita quotidiana di milioni di famiglie, prima negli Stati Uniti e poi in Europa, a partire dalle migliaia di bambini che vennero chiamati Jonathan e Jennifer, anche fuori dai paesi anglosassoni. La serie, che ebbe una profonda influenza sulla cultura di massa occidentale, durò 5 stagioni, tutte di grande successo. Nel 1993 si tentò una ripresa con 4 lungometraggi per la TV, ma l'era di Cuore e Batticuore era ormai finita e il loro messaggio era già fuori tempo massimo. Ad oggi le puntate originali sono state trasmesse dalle televisioni di oltre 60 paesi in tutto il mondo. Nel 2002 l'attore scozzese Alan Cumming venne scritturato per recitare in una serie in fase di sviluppo per la ABC che veniva pubblicizzata come un Heart to Heart Gay. Intitolata Mr. e Mr. Nash, la serie presentava una coppia gay, entrambi arredatori di interni, che si imbattono in un omicidio ogni settimana, ma non è mai entrata in produzione. Nel settembre 2015 il sito di news dello spettacolo Deadline Hollywood ha riferito che la NBC aveva preso un impegno per la sceneggiatura di un remake di Heart to Heart con una coppia di uomini gay. Scritta da Christopher Fife e prodotta da Carol Mendelsohn e Julie Waitz, la nuova serie è stata descritta come una rivisitazione moderna e sexy della serie classica che si concentra sull'avvocato da manuale Jonathan Hart e sull'investigatore dallo spirito libero Dan Hartman che devono bilanciare i due lati della loro vita, la risoluzione di crimini ricchi di azione nel mezzo di una ritrovata vita domestica. Ad oggi, per fortuna oserei dire, vista le terribili forzature per tentare di modernizzare un prodotto intimamente legato al suo tempo storico, la serie non ha ancora visto la luce. È il 29 novembre 1981 e negli Stati Uniti si sta trasmettendo la terza fortunatissima serie di Heart to Heart. Su uno yacht di 18 metri di nome Splendor, al largo dell'isola di Santa Catalina in California, ci sono Robert Wagner con la sua vera moglie, Natalie Wood, l'attore Christopher Walken e il comandante della barca, Dennis Devern. Natalie e Christopher stanno girando un film insieme in quel periodo, dal titolo Brainstorm, Generazione Elettronica, e circolano indiscrezioni di un flirt tra i due. Natalie e il marito Robert hanno avuto una storia sentimentale molto travagliata. Si sono sposati per la prima volta nel 1957, poi hanno divorziato nel 1962 e si sono risposati nel 1972. Secondo il capitano dell'imbarcazione, quella sera c'è un litigio piuttosto acceso tra i due coniugi, forse per motivi di gelosia nei confronti di Walken. Robert prima nega che questo litigio sia avvenuto, poi lo conferma. A questo punto, secondo Robert Wagner e Christopher Walken, le cui versioni coincidono perfettamente, Natalie decide di allontanarsi dallo yacht, scendendo in mare su un piccolo gommone da salvataggio. La cosa è molto strana perché Natalie Wood ha espresso molte volte il suo terrore per l'acqua, visto che tra l'altro non sa nuotare ed avventurarsi su un gommone di notte in mare aperto non sembra una cosa che farebbe spontaneamente. Il suo tasso alcolico in quel momento è di 0,14%, quindi ha bevuto più di quanto all'epoca sarebbe stato consentito dalla legge per guidare un'auto in California e ha preso dei farmaci antidolorifici e contro il mal di mare che aumentano la sensibilità all'alcol. Alle 8 del mattino il corpo senza vita di Natalie Wood viene recuperato dalle autorità a un miglio di distanza dalla barca, mentre il piccolo gommone si era arenato nelle vicinanze. Il referto dell'autopsia rivelò che la donna presentava contusioni sul corpo e sulle braccia, oltre a un'abrasione sulla guancia sinistra, ma nessuna indicazione su come o quando si fossero verificate le lesioni. Due testimoni che si trovavano su una barca vicina dichiararono di aver sentito una donna gridare aiuto durante la notte, ma Robert Wagner non chiese mai di accendere le luci di soccorso o di cercare la moglie, che aveva lasciato la barca da sola, in piena notte, su un piccolo natante di salvataggio, nonostante gli avvisi del capitano. La versione di Robert fu che non vide la moglie quando andò a letto e pensò si fosse allontanata volontariamente. Il caso fu riaperto nel 2011 a causa delle dichiarazioni del capitano della barca, Dennis Devern, che ammise di aver mentito nel suo interrogatorio originale con la polizia, nascondendo il litigio tra i due coniugi. Anche l'autopsia fu rivista e le lesioni maggiormente enfatizzate, ma alla fine nessuna prova schiacciante venne trovata per dimostrare che Natalie Wood era stata uccisa o gettata in acqua contro la sua volontà. Il caso venne chiuso con la causa della morte per annegamento e altri fattori non determinati. Nel 1981 anche Stephanie Powers, il cui vero cognome di origine polacca è Federkiewicz, anche se fu battezzata come Stefania Zofia Paul, perse il compagno, l'attore William Holden, in circostanze drammatiche. Secondo il rapporto dell'autopsia del coroner della contea di Los Angeles, Holden morì dissanguato nel suo appartamento di Santa Monica, in California, il 12 novembre 1981, dopo essersi lacerato alla fronte scivolando su un tappeto in stato di ebbrezza e colpendo un comodino. Le prove forensi recuperate sulla scena suggeriscono che rimase cosciente per almeno mezz'ora dopo la caduta. Il suo corpo fu ritrovato 4 giorni dopo. L'allora presidente Ronald Reagan rilasciò questa dichiarazione: «Provo un grande sentimento di dolore. Siamo stati amici per molti anni. Un amico di lunga data, un senso di perdita personale, un bravo uomo. La nostra amicizia non è mai venuta meno». È davvero inquietante e in qualche modo simbolico osservare come dietro questa coppia così perfetta sullo schermo, specialmente dal punto di vista romantico, in cui ogni puntata si chiudeva immancabilmente con i due coniugi a letto che spegnevano la luce facendo intendere che ogni notte sarebbe stata una notte d'amore, ci fossero persone reali, con storie sentimentali travagliate e vicende terribili, ben peggiori della media degli spettatori che, incantati e un po' invidiosi, ne osservavano gli interpreti in televisione. Sappiamo tutti che gli attori e i loro personaggi sono due cose completamente indipendenti, ma quello che colpisce qui è quanto il sottile messaggio di propaganda fosse contraddetto proprio all'interno della vita personale dei protagonisti, di fronte alla quale il ragazzino che ero e che guardava questa serie 40 anni fa sarebbe quantomeno inorridito. E chissà, alla fine, se i coniugi Hart, nella loro veste di amichevoli investigatori, tra un bacio e un martini, sarebbero riusciti a scoprire i colpevoli di queste oscure vicende, ammesso che ce ne sia stato qualcuno, in una delle loro emozionanti avventure, tra yacht, attori famosi e un doppio misterioso omicidio. Grazie per averci ascoltato. Per comunicare con noi potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com o seguirci su Instagram, Telegram e Facebook. Io sono Alessandro e questo era Mirabilia. Alla prossima puntata!